sempre adesso ascoltiamo la catechesi del prossimo argomento, che cioè la temperanza, che è una che sembrava che fosse una delle declinazioni delle opere, diciamo, della speranza, e poi vi lasceremo sia WhatsApp che il cartaceo un foglietto per l'ora di preghiera in preparazione del prossimo venerdì tra 15 giorni.
Anche se magari c'è il rischio di ripetere alcune cose che Don Alessio ha detto la volta scorsa, prima di entrare nel merito della speranza volevo porre qualche riflessione preliminare, perché noi parliamo di virtù. È vero che è un discorso che non è più tanto comune, se ne sente poco parlare. Io ho fatto anche una piccola ricerca, anche i libri sono pochi quantitativamente parlando che portano nel titolo questo oggetto e che quindi, ecco, così lo affrontano. E il rischio, ecco, siccome è un discorso meno gettonato, che si perdano un po' le coordinate. E quando uno parla di virtù, che cosa pensa? Che cosa dovrebbe pensare? Che la virtù, anche i dizionari questo dicono, è una capacità, è una forza, è una potenzialità. E si usa anche in senso comune, quando uno ad esempio dice qual è la virtù del ferro, per dire la resistenza, per dire una sua capacità, una sua caratteristica. E però ecco c'è il rischio, e questo penso che non sia remoto, che uno consideri la virtù appartenente all'ordine dello straordinario, come a dire, noi siamo normali, quindi siamo tutti più o meno con le pregi e difetti, una manciata degli uni, una manciata degli altri. E poi la virtù è un di più, come potremmo dire così, un salto di qualità, uno step ulteriore. E secondo me questo qui rischia di non farci intendere correttamente il discorso, perché virtù non significa questo, non è un'aggiunta, un di più, potremmo dire anche un guadagno, un merito. E lo si riscopre se uno ad esempio torna indietro alla lingua latina. Tante volte l'etimologia ci apre delle finestre, e se uno pensa al latino virtus, si diceva virtù, no? Da qui l'italiano è ciò che appartiene al vir, cioè all'uomo forte. In un dizionario ad esempio ho trovato scritto: la virtù che cos'è? È la forza dell'eroe. Vir è quest'uomo forte, la virtù è la sua forza. E questo che cosa vuol dire? Non è qualcosa di più, qualcosa di cui si potrebbe fare a meno, un guadagno che potrebbe anche non esserci, ma virtù è ciò che effettivamente esprime quello che tu sei. Per cui se non c'è la virtù è come se alcune tue capacità, alcune tue caratteristiche fossero spente, fossero difettose, fossero mancanti. Per cui capite questo che significa? Non è che c'è un uomo, una donna che potrebbe anche essere virtuoso, ma se un uomo e una donna non sono virtuosi sono meno uomo e meno donna, cioè praticamente hanno delle potenzialità che non si esprimono. È come avere una macchina parcheggiata in garage, non la usi per quello che serve, sta ferma lì. Quindi ecco, noi dobbiamo entrare in quest'ottica che lavorare sulle virtù e guadagnare le virtù non è sovrannumerario, non è, potremmo dire così, opzionale, puoi farlo, puoi non farlo, ma ne va a rischio l'effettiva realizzazione di quello che tu sei. Se non pratichi le virtù, sei un po' meno te stesso. E questa cosa, fra l'altro, non è solo nel latino, anche se uno rimonta indietro e va addirittura alla lingua greca, c'ha lo stesso significato, anche se lì veniva usato in senso estensivo, non solo per dire l'uomo e le sue caratteristiche, ma anche per dire le caratteristiche delle cose, degli oggetti materiali. E di più, si aggiunge una cosa che forse ci aiuta a capire. Dice, va bene, allora virtù vuol dire esprimere le potenzialità di cui io sono dotato. Ma che significa questo? Come si fa questo? E il latino ci propone, proprio nelle riflessioni che furono fatte proprio intorno al tema della virtù, quando è stato anche colto in casa cristiana, e c'è stato, potremmo dire, un arricchimento rispetto al modo in cui i filosofi ne parlavano, no? Nel latino, per esempio, i teologi medievali, quando parlavano di virtù, utilizzavano il termine habitus, quello che assomiglia molto alla parola abito italiana, no? Che cosa vuol dire che la virtù è un habitus? Vuol dire qualcosa che si ha, dal verbo avere, per capirci, ma vuol dire anche una specie di, quindi ecco, qualcosa che si ha, ovvero un apprendimento consolidato, cioè qualcosa di cui tu sei entrato in possesso, cioè che ti appartiene. Ma voleva dire anche un'altra cosa, quello che assomiglia più al nostro termine abitudine, non nel senso dispregiativo, negativo, di un'abitudine come qualcosa scialba che ti passa addosso senza che tu te ne accorgi, ma come una specie di allenamento. Cioè quando tu sei allenato a fare una cosa, hai la facilità di compierla. Faccio un esempio, no? Se uno si mette a correre, ne esce morto, ma se tu corri tutti i giorni, fare una corsa ti viene facile, perché hai acquisito un certo esercizio, una certa abitudine a quel tipo di sforzo, no? In che senso dunque la virtù è abitudine? Vedete, ci sono queste due idee. È qualcosa che ci appartiene, una potenzialità che va giocata e potrebbe essere anche, potremmo dire invece, tenuta inerte, ma è una svolta, potremmo dire, nella nostra vita, mediante la quale noi acquisiamo attraverso l'esercizio una certa facilità nel compiere una determinata azione. Quindi che cosa significa essere virtuosi? Io lo dico così, semplice. Significa allenarsi a agire bene, significa allenarsi per compiere più facilmente il bene. Chi cerca la virtù non cerca la virtù per essere migliore, per essere superdotato, per essere un supereroe, cioè avere delle qualità eccezionali sopra la media. Non è questa la virtù, ma significa porre un esercizio interiore che ti facilita nel compiere il bene. E quando si parla di virtù nel mondo cristiano ci sono due ordini di discorsi. Ci sono quelle virtù che vengono chiamate le virtù teologali, che non sono qualcosa che tu puoi fare, ma sono un dono che viene da Dio, e sono la fede, la speranza e la carità, un dono che tu puoi ricevere o declinare. E poi ci sono delle virtù invece che sono umane, cioè che appartengono, potremmo dire, al nostro ordine di possibilità. Fra queste virtù umane, quattro sono state focalizzate e sono state chiamate virtù cardinali. Come i punti cardinali sono quattro, nord, sud, est e ovest, quattro virtù sono state ritenute fondamentali. I punti cardinali ti danno l'orientamento, ti danno la percezione, potremmo dire così, della posizione esatta. Queste virtù cardinali ti orientano nella vita perché tu possa seguire il verso giusto in pratica. E fra queste virtù cardinali, ecco la temperanza, quella di cui parliamo oggi, quattro parole, è particolare rispetto alle restanti tre. E anche nei libri si trova questa osservazione praticamente sempre presente, che tre virtù cardinali, che sarebbero la prudenza, la giustizia e la fortezza, sono tutte virtù che descrivono i rapporti dell'uomo con gli altri. Invece la temperanza ha una caratteristica particolare, cioè non descrive il modo in cui tu ti rapporti con gli altri, ma descrive una specie di realtà interiorizzata, cioè autonoma, intima. Infatti, come la chiamavano i greci, la parola stessa deriva da una composizione. La radice, diciamo, del verbo è quella che indica il potere, la radice krat, no? Invece en indica l'essere intimo, avere potere su se stessi. Questa è la definizione di temperanza. Che vuol dire temperanza? Vuol dire avere dominio di sé, avere padronanza di sé. E è una virtù appunto umana. È stato Cicerone che, traducendo dal greco al latino, l'ha chiamata temperanzia. Allora che vuol dire la temperanza? Che vuol dire avere dominio di sé? Che vuol dire avere potere di sé? Vuol dire una cosa molto semplice, che noi siamo ricchi di tante potenzialità, Ad esempio, siamo ricchi di passioni, siamo ricchi di istinti, siamo ricchi di desideri, di emozioni. Questa è energia allo stato puro. Ma se questa energia allo stato puro si esprimesse secondo la sua, il disordine e la sua entropia, la nostra vita andrebbe a rotoli, faremmo una gran confusione. Se ognuno di noi seguisse quello che gli passa per la testa, seguisse quello che si sente dentro, farebbe probabilmente danno a se stesso e agli altri e otterrebbe dei risultati modestissimi se non negativi. Queste potenze, queste energie, queste cose che sono buone vanno convogliate, cioè vanno controllate. È come il motore della macchina, no? C'è uno scoppio dentro che serve per far muovere la meccanica, no? Però se tu non lo contieni va a fuoco e potremmo dire esplode. Quindi la virtù della temperanza significa questo: noi abbiamo degli istinti, abbiamo delle passioni, abbiamo degli appetiti, abbiamo delle inclinazioni che sono energie. Non necessariamente queste energie sono negative, ma acquistano il senso a partire dall'uso che noi ne facciamo. E la temperanza significa questo: quando tu ti alleni, quando tu ti eserciti per controllare, per moderare, per gestire queste cose, potenzialità controllate. E alcuni esempi mi hanno aiutato a capire meglio l'idea di temperanza, fa pensare ad esempio al temperare la matita. A che serve temperare la matita? E che c'entra il temperare la matita con la virtù della temperanza? Vuol dire questo: perché la matita funzioni, per renderla efficace, cioè capace di assolvere il suo compito, la devi appuntire. Se tu non la temperi, cioè non la porti allo stato ideale, non assolve il suo compito, potremmo dire così, diventa inutile. Ma temperare fa pensare, temperanza, oltre al temperare il gesto della matita, fa pensare anche all'idea del tempo, nel senso che il tempo prova le cose, cioè quando alcune cose hanno bisogno del tempo per consolidarsi e per esprimersi nella loro qualità. Ecco, l'idea di temperanza vuol dire proprio questo: non solo rendere efficace una potenzialità che noi abbiamo, ma anche rinforzarla nel tempo, consolidarla, renderla, potremmo dire, stabile e permanente. Un terzo esempio, che dico la verità ho letto ma non conoscevo, in un libro parlava anche del temperare il vino, come, dico quel che ho letto, non so la verità, come l'atto, o potremmo dire l'intervento mediante il quale con una piccola aggiunta d'acqua si perfeziona il dosaggio. Non so se ho detto la cosa giusta o se ho capito la cosa giusta, però ecco l'idea qual è. Anche in questo caso, vedete, c'è un'azione che serve per dare dose, che serve per dare equilibrio. Il temperare la matita vuol dire appuntire, rendere efficace. Il tempo vuol dire rinforzare. Il dosare dà l'idea appunto del calcolo e del controllo. E in effetti, e giungo un po' verso anche la conclusione, se voi andate a vedere il Catechismo della Chiesa Cattolica, quando parla della temperanza, cioè di questa virtù cardinale che appunto è la temperanza, ci dice che è quell'attitudine, cioè quell'habitus, cioè quell'abitudine ad agire, cioè quella facilità ad agire, che ci permette di moderare l'attrattiva dei piaceri. I piaceri sono una cosa buona, però se li lasci a briglie sciolte ti divorano e distruggono la tua vita. Se invece tu praticamente li moderi, cioè li tieni sotto controllo e li disciplini, allora danno gioia alla vita. Quindi il primo modo in cui il Catechismo parla della temperanza è questa capacità di moderare l'attrattiva dei piaceri. Ma dice anche che la temperanza favorisce l'uso dei beni, che vuol dire ci sono tante cose buone che usate a modo sono capaci di darci gioia. Pensate solo al mangiare, no? Se tu mangi moderatamente, equilibratamente, è una gioia e fa bene, ma se tu esageri stai male o ti porta magari a qualche malattia. Quindi ecco l'idea di usare con l'equilibrio, vedete, moderazione, equilibrio. E poi parla della temperanza anche come la capacità che la volontà ha di dominare le passioni. È un po', potremmo dire così, un riflesso di quanto abbiamo detto, cioè la capacità di tenere sotto controllo tante potenzialità che noi avvertiamo e di cui siamo in qualche modo dotati. Se voi fate il punto della situazione, qual è la parola? Cioè le parole che ci aiutano a capire temperanza. Che vuol dire temperanza? Vuol dire controllo. Che vuol dire temperanza? Vuol dire moderazione. Che vuol dire temperanza? Vuol dire vigilanza della volontà rispetto a tutto ciò che di impulsivo tante volte ci prende. E io non penso di dire una sciocchezza se rilevo il fatto che oggi, soprattutto nella fretta e nella concitazione, la gente agisce molto in modo impulsivo, non pensa a quello che fa. È per questo che la temperanza è importante, cioè perché tu devi abituarti a gestire le tue capacità, devi abituarti a gestire le tue energie, devi abituarti a gestire passioni, istinti e impulsi, perché se non tieni questo, non tieni dominio di questa realtà, rischi che possano ripercuotersi contro di te. Quindi la temperanza che cosa vuol dire? Lavorare sulla capacità di controllarsi, lavorare su se stessi, lavorare per diventare persone equilibrate, moderate e modeste. È vero che nella tradizione morale cristiana c'è stata forse una concentrazione eccessiva sulla temperanza intesa come astinenza, come anche fuga dal mondo, come forma di ascesi anche molto marcata. Però non è questo l'unico aspetto, non è forse questo quello più, diciamo, vicino alla vita. Se sono stato chiaro, si è capito che temperanza è lavorare per abituarsi a controllare facilmente tutte queste potenzialità che noi abbiamo, perché le stesse cose possono far bene o male. Pensate alla lingua, possiamo dire cose che incoraggiano gli altri o che li uccidono, li feriscono. E che cos'è che fa la differenza? È il controllo, cioè la capacità di controllarsi. Ora, queste virtù umane sono purificate e perfezionate dalla grazia di Dio, che vuol dire che Dio ci aiuta a renderle migliori, ma ci devono partire da te e dalla convinzione che siano importanti. Ora, ecco la chiusura del discorso. Temperanza che c'entra con speranza? Io penso di aver intravisto una via per comprendere questo nesso. Perché la temperanza è in qualche modo affiliata alla speranza? Perché praticamente nasce dalla consapevolezza che si ha. Che cosa intendo dire? Quando tu pensi di dover fare tutto da solo, pensi di essere il Dio della tua vita, il gestore della tua vita, l'unica risorsa, chiaramente sei tentato di cadere negli eccessi, perché pensi che più cose fai, più risultati hai, più sforzo metti e più c'è la possibilità che si realizzi quello che tu desideri. E questa illusione, no, del controllo ti in qualche modo mette un fremito nella tua vita che ti scuote e ti disordina. E infatti tante volte le persone, quanto più sono volitive, rischiano anche di essere più disordinate e più scombinate. Io ricordo, non so se l'avete visto, quel cartone animato del Kung Fu Panda, no? C'era quella tartaruga che era il grande maestro, che rimprovera il secondo maestro, che era meno progredito, e lo rimprovera dell'illusione del controllo. E questo è un po' un male comune. L'uomo che oggi pensa di farsi da sé cade in questa trappola, no? Ti convinci di dover fare tutto da solo, ti convinci di poter contare sulle tue forze ed entri in una spirale dalla quale poi non si esce, o meglio, difficilmente si esce fuori se non ci mette le mani Dio. E quando, ecco, uno entra in questa logica, diciamo così, di concitazione, di eccessi, sfigura se stesso, la propria immagine, e di pari passo sfigura anche l'immagine degli altri, perché tende a strumentalizzare le persone, no? Utilizzarli per i propri fini. Allora, che c'entra la speranza con questo? Perché la speranza è una cosa precisa. La speranza ti dice che non sei tu Dio della tua vita, non sei tu a fare le cose, benché tu ti illuda che qualche volta dipenda da te. La speranza dice che Dio ha un progetto. E chi è l'uomo di speranza? Non è quello che sogna cose vane. L'uomo di speranza è quello che ha capito che c'è un progetto di Dio e riesce a coglierle un barlume, anche se non capisce più di questo. Per cui se tu vivi la speranza, e cioè capisci che questa vita non è un caso, ma è attraversata da un progetto che Dio ha scritto per te e ti calza perfettamente, se tu appena appena cogli questa luce, allora è più facile che tu sia temperante, perché non c'è bisogno di strafare. Perché quando capisci che c'è il progetto di Dio e che c'è la grazia di Dio, cioè che Dio compie per me l'opera sua, non c'è bisogno di metterti in croce per tirar fuori chissà quali risorse dal cappello, come se tutti i risultati fossero proporzionati agli sforzi che uno profonde. Perché capisci che a quel punto il tuo niente, il tuo essere servo inutile, viene coronato, no? Dalla grazia di Dio, e non devi più, diciamo, seguire questa illusione di spolparti, di spenderti per conquistare alla fine niente, come dice la scrittura, no? L'uomo, che giova l'uomo conquistare tutto il mondo, no? Cioè non aggiungi niente alla tua vita. Quindi non so se sono stato chiaro o capace di farlo intendere. La temperanza è molto legata alla speranza, perché la speranza è la visione del progetto di Dio, è l'adesione al progetto di Dio, e quando questo si realizza nella nostra vita, noi abbassiamo l'orgoglio, abbassiamo i toni e diventiamo più, potremmo dire così, più padroni di noi stessi, perché non confidiamo più solo esclusivamente nelle nostre possibilità. E la conclusione del discorso qual è? Se noi vogliamo fare un bel cammino di fede insieme, ci dobbiamo mettere alla scuola di queste virtù, che ci insegnano degli orientamenti, no, nella vita. E ecco, in questo tempo la nostra riflessione, ma anche le nostre scelte quotidiane, sarebbe auspicabile che fossero ispirate a questa temperanza, cioè a riuscire a cogliere la realtà e misurarsi, cioè misurare le passioni, misurare gli istinti, misurare le pulsioni, perché con questo controllo, che non è semplicemente un autocontrollo come lo intendevano i filosofi, però ecco, così si riesce ad esprimere più efficacemente quelle potenzialità di cui disponiamo e a portarle a effetto per il conseguimento del bene. Quindi ecco, la prima tappa, il primo passo è temperanza, che si lega alla speranza per come abbiamo sentito. Diciamo la nostra. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Allora, alcuni avvisi. Nel gruppo WhatsApp metteremo la registrazione di questo.
Grazie.
E anche il foglietto per l'ora di preghiera che potete prendere adesso. E ci metteremo anche il link alla pagina del sito della parrocchia, dove ci sta anche il materiale del ritiro e man mano tutti i materiali che ci saranno, le registrazioni e i foglietti, va bene? E la venerdì tra 2 settimane ci rivediamo e niente, gli orari saranno questi. Se qualcuno ci aiuta a rimettere a posto le sedie dove stanno, quelle pesanti soprattutto, grazie.
Lascio qui poi.